Radio Ducato, a cura della Scuola di Giornalismo di Urbino.
Buonasera da Radio Ducato. In studio Virginia Della Sala e Lorenza Pellegrini. I titoli:
la crisi e l'austerità al centro del discorso di Giorgio Napolitano al Parlamento europeo. Il presidente contestato dalla Lega Nord.
Conti in rosso per l'INPS. Per il 2014 previsto un buco di quasi 5 miliardi di euro.
Facebook festeggia 10 anni e si regala una nuova app. Si chiama Paper e consente di condividere news e nuove storie.
A Sanremo con Urbino nel cuore, Filippo Graziani, figlio del cantautore Ivan, debutterà sul palco dell'Ariston.
Il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha parlato alla seduta plenaria dell'Europarlamento a Strasburgo, in vista delle prossime elezioni europee. Centro del discorso la deriva anti-euro, la crisi e l'austerità. Contestazioni dalla Lega Nord. Il servizio di Stefano Rizzuti.
Un discorso incentrato su disoccupazione, crisi e austerità, quello di Napolitano all'Europarlamento, ma anche sulla crisi strutturale dell'Unione Europea. Napolitano sottolinea infatti l'importanza delle prossime elezioni europee, un momento di verità da affrontare fino in fondo. Prima del 2008 le crisi erano politiche, ora si parla di una crisi strutturale dell'UE, spiega il capo dello Stato. Ma il punto critico riguarda le politiche di austerity.
Si ritiene cioè che non regga più una politica di austerità ad ogni costo. Quest'ultima ha costituito la risposta prevalente alla crisi del debito sovrano nell'area dell'euro e ha privilegiato drastiche misure per il contenimento del rapporto deficit-PIL, per il riequilibrio a tappe forzate della finanza pubblica in ciascun paese dell'area.
Napolitano parla dell'Italia, che ha fatto grandi sacrifici da cui non si torna indietro, scatenando la contestazione dei deputati della Lega Nord, con Matteo Salvini e Mario Borghezio in prima fila a mostrare cartelli con su scritto «Basta euro». L'Aula ha subito fischiato i contestatori. Critiche al capo dello Stato anche da Forza Italia. Brunetta attacca. Napolitano avrebbe potuto riconoscere il suo errore su Berlusconi e sull'aver portato al governo Monti, che dell'austerità è stato paladino. Per il capo dei deputati forzisti, un mea culpa davanti al Parlamento sarebbe stato opportuno. Il PD condanna la contestazione della Lega, definita imbarazzante dall'ex presidente del partito Gianni Cuperlo.
Conti in rosso per l'INPS. Per il 2014 si prevede un buco da quasi 5 miliardi di euro. A reggere il sistema pensionistico italiano sono le partite IVA e i collaboratori a progetto. Il servizio di Teodora Stefanelli.
Nel corso dei prossimi mesi il patrimonio dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale sarà azzerato. Ad anticiparlo è un articolo apparso sul sito di Repubblica che mostra in anteprima il rendiconto finanziario contenuto nel bilancio di previsione dell'ente per il 2014. Negli ultimi 4 anni il patrimonio dell'Istituto è stato consumato, passando da circa 40 miliardi di euro del 2009 a meno 4,5 miliardi previsti per il 31 dicembre 2014. Oltre alla perdita delle riserve, si legge nella relazione, il bilancio di previsione annuncia che l'Istituto chiuderà l'anno con un disavanzo complessivo di 12 miliardi di euro. Questo significa che le uscite supereranno di gran lunga le entrate. Risultato? Ogni anno verrà accumulata una perdita di circa 10 miliardi di euro. A risanare l'equilibrio finanziario dell'INPS sono e saranno sempre di più i collaboratori a progetto e le partite IVA, versando i contributi e quindi finanziando le pensioni di quei lavoratori dipendenti stabili che registrano ad oggi un passivo di 119 miliardi di euro.
Un duro colpo al clan camorristico Zazo. Nell'operazione della DIA di Roma sono state arrestate 29 persone per associazione mafiosa, truffa ed estorsione aggravata. Operato anche un maxi sequestro del valore di 400 milioni di euro. A coordinare l'organizzazione, il boss Salvatore Zazo, che comunicava dal carcere di Udine con la complicità di un'infermiera. Sequestrati ville, hotel, villaggi turistici, società, autovetture, yacht e 18 cavalli da corsa. Tutti investimenti per ripulire i proventi del traffico di stupefacenti e delle estorsioni.
Continuano le ricerche dell'evaso Domenico Cutrì. I carabinieri hanno ritrovato le due automobili con cui ieri a Gallarate un commando di 4 uomini armati lo aveva liberato. Nel bagagliaio di uno dei due veicoli i militari hanno trovato un arsenale di armi e proiettili. L'altra vettura, invece, era abbandonata poco distante dall'ospedale di Magenta, lo stesso in cui è morto uno dei due fratelli dell'evaso, rimasto ferito nell'agguato. L'altro fratello, anche lui membro del comando, si era costituito già ieri sera. Cutri, condannato all'ergastolo per omicidio, doveva comparire al processo per emissione di assegni falsi.
È atteso per stasera alle 20 il voto di fiducia sul decreto carceri. Le opposizioni, Lega Nord e Movimento 5 Stelle in testa, si sono schierate contro. È un indulto mascherato per far uscire boss e mafiosi, questa è la loro opinione. I due partiti hanno criticato anche la decisione del governo di porre la fiducia, resa necessaria dopo il loro rifiuto al ritiro degli emendamenti. Ricordiamo che il decreto, che dovrebbe risolvere il problema del sovraffollamento delle carceri, deve essere approvato entro il 21 febbraio.
Non era semplice ostruzionismo. I deputati del Movimento 5 Stelle volevano bloccare la Camera. E quanto hanno affermato i questori di Montecitorio nella relazione presentata oggi sulla rissa scoppiata alla Camera mercoledì e giovedì scorso. Hanno adottato, si legge nel documento, comportamenti finalizzare a impedire attraverso forme fisiche lo svolgersi dei lavori. Di eccezionale gravità è stata giudicata la lite tra il grillino Alessandro Di Battista e il presidente dei deputati del PD Roberto Speranza. I questori, inoltre, censurano il comportamento del loro collega Stefano D'Ambruoso, di Scelta Civica, che aveva colpito la deputata del Movimento 5 Stelle Loredana Lupo.
Rigenerarsi per non invecchiare. Con 26 milioni di utenti in Italia e più di un miliardo nel mondo, Facebook compie oggi 10 anni di click. Per festeggiare il suo compleanno, il fondatore Mark Zuckerberg ha lanciato una nuova app che invita gli utenti a esplorare e a condividere storie. Il servizio di Ilaria Betti.
Si chiama Paper e promette di cambiare il modo di raccontare le notizie. Disponibile negli Stati Uniti dal 3 febbraio, l'applicazione includerà una sezione in cui condividere foto e messaggi e più di 12 aree personalizzabili per seguire ogni notizia relativa ai propri interessi, catalogati anche sulla base dei mi piace. Le news di testate autorevoli e blog emergenti saranno sfogliabili semplicemente toccando lo smartphone. Il risultato sarà la costruzione di un vero e proprio giornale personale. Abbiamo chiesto a Giovanni Bocciartieri, professore di sociologia dei nuovi media all'Università Carlo Bo di Urbino, come questa nuova app cambierà il concetto di notizia.
Ci troviamo all'interno di quella che è la dimensione della social news. Paper sfrutta questa dimensione da una parte rivolgendosi anche ad un giornalismo professionale che produce news e dall'altra alla propria rete di contatti, facendo collassare questi due mondi fra professionalità e amatorialità e fra notizie alte e notizie basse. Ci si apre ad un pubblico generalista che è interessato a una news all'interno di un contesto di relazioni sociali primarie.
Più risalto a foto e contenuti e maggiore attenzione dedicata a ogni singolo post. È questo l'obiettivo dei Creative Labs che hanno progettato l'applicazione. Per aiutare l'utente a districarsi nel flusso di informazioni, il team di Facebook si occuperà della scrematura delle news. Ancora il professore Bocciartieri.
Zuckerberg sta cercando giornalisti e redattori. Si sta avviando verso anche alla cura professionale della news all'interno di quel tipo di mondo.
Telefonini e penne USB sempre più cari. Manca solo la firma del ministro della cultura Brai perché nei prossimi giorni entri in vigore l'aumento della tassa sul diritto d'autore. Un balzello che già incideva, anche se di poco, sui prezzi al consumo. Ora si abbatterà sui consumatori con rincari più incisivi, fino a 5 euro in più per gli smartphone, 6 per i nuovi computer, fino a 40 euro per i decoder con 400 giga di memoria.
La Russia ha assicurato che il regime siriano rispetterà gli impegni presi, accelerando la partenza delle sostanze chimiche da distruggere e partecipando ai prossimi negoziati con l'opposizione, convocati dall'ONU per il 10 febbraio a Ginevra. E quanto emerso oggi dal vertice a Mosca tra il ministero degli esteri Sergei Lavrov e il capo dell'opposizione siriana Meg Jarba. Accogliendo l'ospite, Lavrov ha lanciato un appello ai paesi occidentali affinché mantengano contatti con tutte le parti coinvolte nel conflitto in Siria, tranne che con i terroristi.
Urbino torna all'Ariston. Dopo il successo di Rafael Gualazzi, anche il figlio del cantautore Ivan Graziani, Filippo, tra qualche giorno debutterà a Sanremo nella sezione Nuove Proposte. Il servizio di Antonella Ferrara.
Io non mi devo giustificare se non mi voglio accontentare.
È cresciuto con la musica in casa Filippo Graziani, ora per lui il palco di Sanremo diventa realtà. Le sue dita hanno sfiorato per la prima volta le corde della chitarra a 19 anni, quando ha deciso di abbandonare un gruppo rap per cominciare la carriera musicale. Adesso a 32 anni, dopo i tour tra l'Italia e gli Stati Uniti, è pronto per affrontare la sfida più grande, il palco dell'Ariston. Nelle cose più belle, canzone con cui debutterà nella città dei fiori, Filippo Graziani racconta dei ragazzi nati negli anni Ottanta, dei sogni e delle promesse mai mantenute, di una generazione cresciuta davanti alla TV. Proprio a Sanremo Graziani incontrerà l'amico di infanzia Raffaele Gualazzi, che dopo il successo dell'anno scorso ritorna quest'anno nella categoria dei Big. A unire i due la città di Urbino, dove Graziani e Gualazzi si incontrarono da piccoli. In quel periodo Graziani Senior suonava in una band insieme al padre di Gualazzi. Andrò a Sanremo con Urbino nel cuore, ha detto Filippo Graziani, ricordando gli anni vissuti tra i vicoli della città ducale. Cose belle fanno
male. Questa edizione è stata curata da Marta Manzo. Il prossimo appuntamento domattina alle 10 con la rassegna stampa. Un saluto da Lorenza Pellegrini e Virginia Della Sala. La linea torna a Radio Ananas.
Abbiamo trasmesso Radio Ducato, a cura della Scuola di Giornalismo di Urbino.